What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Fantascientificast presenta Talking Trek.
Buonasera a tutti, popolo di Star Trek, e ben collegati in questa nuova live di Talking Trek. Io sono Jared e in compagnia con me c'è sempre il nostro Piero Angela di Star Trek, ovvero Max.
Piero Angela, ti ringrazio, ormai più di 90 anni ormai si vede, no?
Vabbè, allora diciamo Alberto.
Alberto mi piace già un pochino di più, ma solo per l'età, poi la statura morale e culturale dei due personaggi mi lusinga tantissimo. Buonasera a tutti, buonasera Jared, ben ritrovato sulle frequenze di Talking Trek.
E diciamo anche buon 2020, visto che...
Esatto, guardate, aspetta, mi sposto, c'ho ancora qui, dov'è? Lì, l'albero di Natale in casa, potete notare.
sì. Dunque, abbiamo cambiato un po' lo stile, abbiamo cambiato un po' il software, siamo nel software del Q&A, quindi ogni volta che ci scrivete un commento noi vi facciamo apparire e già vi faccio vedere.
Ed eccolo qua.
Davide Fiscillo, salutiamo Davide Fiscillo. Dario Cerbino, ciao Dario Cerbino. Riccardo Frasca, ciao Riccardo Frasca.
Ex Zana Perez. Ah, ok, va bene, questi okay. Cambi di nome improvvisi.
Davide Caldarelli, ciao Davide, un saluto da Barcellona.
Addirittura siamo seguiti in tutta Europa, so che abbiamo anche dei nostri fan in Svizzera, salutiamo in questo caso Daniele Corantoni, il nostro amico e collaboratore che si sta adoperando per delle novità importanti nel prossimo futuro, e poi salutiamo anche
Sofia, la nostra diciamo collega e in questo in mio caso anche compagna che è qui con noi. Dai, aspettiamo un attimino che facciamo arrivare un po' di più persone e cominciamo. Esatto. Dunque, le novità sono anche arrivate molte, diciamo. C'è stato un periodo di lunga magra in cui non usciva niente, e poi ieri tutto insieme, 20 foto, 20 notizie, 20 di tutto.
Esattamente, c'è stato un boom proprio ieri, anche perché Star Trek Picard sta arrivando al momento cruciale, sta arrivando alla sua grande, diciamo, al suo grande debutto, e anzi in questo momento a Los Angeles c'è l'anteprima mondiale di Star Trek Picard. Vengono proiettati al Chinese Theater due episodi, i primi due episodi, e chissà se riusciremo ad avere qualche piccolo commento magari in coda alla nostra trasmissione.
Dai, si potrebbero leggere i primi commenti, no spoiler, magari. Io saluto anche Isabella Pozzi che si è collegata con noi. Ciao Isabella. E dunque, io direi, Max, che possiamo cominciare, e cominciamo dagli short tracks. Ci sono delle novità in merito agli short tracks, giusto Max?
Esattamente, nella grande abbuffata di notizie che ieri sera, ora italiana, ha investito la rete, alcune hanno toccato anche gli short tracks. La seconda stagione degli short tracks si è esaurita proprio il 9 gennaio scorso, con un episodio in qualche modo collegato alla serie Star Trek Picard. Di questo poi parleremo in una diretta dedicata tra qualche giorno. Però ancora in Italia non si sa quando arriveranno, e anzi, a dirla tutta, non solo in Italia, in tutto il resto del mondo, a parte l'Europa, a parte gli Stati Uniti d'America e l'Australia, praticamente nessuno sa se riuscirà a vederli in maniera regolare, come è stato per la prima stagione degli short tracks sulla piattaforma Netflix. In realtà c'è un piccolo dubbio, perché l'episodio su Picard forse non dovrebbe andare su Netflix, dove va in onda Discovery, dovrebbe andare su Amazon Prime Video, però non sappiamo come andrà a finire. In ogni caso, Alex Kurtzman, il demiurgo del brand Star Trek attualmente, interpellato in merito agli short tracks e a tante altre cose, ha dichiarato che prima o poi li dovremmo vedere su Netflix. L'ha detto con una certa sicurezza, fra l'altro, per cui noi siamo abbastanza...
Guarda, un nostro fan è entrato in gamba tesa, ha detto: io punto sul 23 gennaio per gli short tracks, ci dice il nostro caro Davide Caldarelli. Beh, se capita come Star Trek Discovery con la seconda stagione, che arrivarono, mi sembra, il 17 gennaio, e la serie debuttava il 18.
Esattamente, ma io ci spero, onestamente ci spero, spero anche di vederli doppiati il prima possibile, perché sarei anche curioso di trovare magari qualche collegamento con Discovery, con un'ipotetica serie su Pike, perché no? E visto che i primi tre short track sono stati particolarmente dedicati alla Enterprise di Pike, e a questo punto spero di poterne parlare vivamente molto molto presto. Al di là degli short tracks, in queste interviste che ci sono state nello specifico, e sono state intervistate Kurtzman e la Kadin, che sono i due showrunner principali, più che showrunner, demiurghi proprio, perché seguono tutto il brand, sono stati intervistati a Pasadena, San Francisco, in occasione delle prime conferenze stampa. Prima conferenza stampa che c'è stata appunto ieri sera, per noi ieri pomeriggio, diciamo, per l'America. Altre notizie importanti, sempre che partono dagli short tracks, ma si ampliano a tutto il resto, quali sono state, Jared?
Beh, che ci saranno anche due nuove serie di Star Trek.
Esattamente.
E si spera che a questo giro ci sarà la serie di Pike. Anche perché, diciamola tutta, negli short tracks, soprattutto quelli nuovi, hanno fatto vedere qualcosa in più sull'Enterprise, quindi io francamente ci spero.
Beh, ti stai riferendo al fatto che hanno fatto vedere la sala macchine, ad esempio? In questo momento stiamo vedendo Kurtzman a Pasadena, tutto felice, che fa i suoi annunci. Hanno fatto vedere la sala macchine in uno degli episodi di Short Tracks, per cui non possiamo che sperare, anche se è stato realizzato molto con green screen e resa digitale, non possiamo che sperare di rivederla magari in una serie dedicata a Pike e magari vedere ancora qualcosa di più. Si è vista molto bene anche la sala teletrasporto, sono circolate le immagini della sala teletrasporto, lì l'hanno costruita, perché prima non c'era, quindi lì hanno proprio costruito il set. Perché investire così tanto su costruzioni di questo genere, che sono sicuramente costose? Perché investire in maniera così massiccia per poi non fare nulla, o per fare uno short track da 8 minuti? Beh, insomma, la speranza, come penso, ecco, vedo qui nelle persone che ci seguono. Che...
Salutiamo Diego il Cisco che si è collegato con noi. Ciao,
ciao
Diego.
Ciao Diego.
Ti siamo seguiti anche dai capitani della flotta stellare. Cosa
beh, però Diego, il Cisco è più che un capitano, ormai è diventato praticamente una divinità. Quindi, ma lui dice, ma una serie su Deep Space Nine no? Beh, Diego, sicuramente lo saprai, Kurtzman ha buttato lì una bomba dicendo che c'è ancora molto che ci sta aspettando. Non penso che sarà una serie su Deep Space Nine, però perché no magari vedere qualche personaggio di Deep Space Nine apparire in Picard.
Perché no, assolutamente.
D'altronde se arriva a 7 di 9 possiamo far arrivare anche qualcun altro.
Assolutamente. Saluto anche Flavio Galzignato che si è collegato con noi. Ciao Flavio, anche ti mando il saluto vulcaniano. Santino Romano ci chiede ma un gioco sulla PlayStation di Star Trek non viene realizzato. Beh, attualmente qui questo è un po' più il mio campo, Max.
Vai, vai.
Attualmente non ce n'è per il momento non ce ne sono, c'è Star Trek Online che continua ad andare, continua ancora ad essere, come dire, aggiornato, ma di nuovi titoli per il momento no. Ho seguito l'ultima E3 e ci speravo tantissimo, ma purtroppo per il momento niente. Io comunque spero perché comunque con tutta questa espansione ci starebbe anche andare a toccare certi temi, perché comunque anche per esempio il fandom di Star Wars è pieno di tutte queste cose, di medium ma anche videoludici e altre cose, quindi secondo me ci starebbe.
Guarda, io in questo momento devo dirti che conto più che sui videogiochi, perché non seguo il mondo dei videogiochi, quello è il campo tuo, conto davvero su una serie su Pike. Non ho mai fatto mistero con nessuno che non vedevo l'ora che arrivasse una serie tutta incentrata su Pike. E l'aver visto alcuni sprazzi dell'Enterprise e alcuni momenti, da quanto si è potuto capire, dedicati a numero uno, a Spock e allo stesso Pike e anche a dei personaggi ulteriori che si sono aggiunti, magari un cadetto che diventa personale di plancia, ecco, beh, mi fa molto ben sperare. Fra l'altro Kurtzman ha dichiarato in più occasioni di non essere sordo alle richieste dei fan, che le prendono in considerazione, che le mettono sulla bilancia e vedono quello che si può e non si può fare. Certo, non può parlare da fan, deve parlare da imprenditore della televisione, del media, cinema televisivo, certo. E quindi è molto diverso. Tutti noi abbiamo detto, beh, se devono fare una serie su Pike, devono farla adesso perché siamo tutti caldi, la vogliamo, il pubblico è... Sì. Però dall'altra parte è stato detto, ci vogliono 2 anni prima di riuscire a mettere in piedi una serie, date tempo.
Vabbè, meglio che la facciano con calma, che se la devono fare frettolosa e tutta... quindi ti dico. Quindi ti dico, per me, anzi, intanto ci hanno regalato questi short tracks che sono, mi sembra, 3 su l'universo dell'Enterprise, diciamo sulla tematica dell'Enterprise. Uno è un po' più uno spin-off, però diciamo che comunque si vede anche lì Pike, almeno per qualche minuto.
Pochissime cose. Poi abbiamo avuto i 2 short tracks animati e poi lo short track su Picard. I 2 short tracks animati erano molto collegati al mondo di Discovery, uno dedicato al tardigrado, anzi a una mamma tardigrado e a un robottino delle riparazioni dell'Enterprise, e l'altro invece dedicato alla narrazione della bambina che illuminò il cielo con le stelle, che era una favola che veniva raccontata alla piccola Michael Burnham da suo papà.
Cioè, che tra l'altro so che è anche una storia vera.
Ah sì, ha un fondamento vero, non è stata inventata per l'occasione.
Dicono sia una storia africana vera, quindi...
Ho capito.
Almeno sul web, uso il condizionale perché non si sa mai.
vabbè, dai, non ho approfondito, anche perché ammetto che quella tematica in particolar modo l'ho vissuta abbastanza slegata dal contesto Star Trek, per cui non mi ci sono appassionato. ho letto delle cose, basta, ma molto velocemente.
Senti, ma visto che siamo in tema, Max, due nuove serie di Star Trek in cantiere, perché non chiediamo anche ai nostri spettatori quali serie vi piacerebbe vedere? Abbiamo già dedicato una puntata del genere, però perché no?
Sarebbe un ottimo spunto di riflessione. Io voto subito per la serie su Pike, come prima. Vedo che Diego Il Cisco vorrebbe tranquillamente una serie su Deep Space Nine, e non sarebbe male neanche quello. Vediamo che cosa dicono
forse
loro.
Forse uno spin-off su un personaggio di Deep Space Nine potrebbe anche funzionare.
Sì, a chi potremmo rivolgerci?
Sicuramente Dario Gerbino la vede come te, perché lui dice Pike, direi Pike al 100%, quindi lui la vede assolutamente come te.
Vediamo se c'è. Vedo che qualche commento invece sta continuando a girare sui videogiochi, quindi è campo tuo. Vedi se riesci a dire qualche cosa.
Da quel che leggo si riferiscono a vecchi titoli che comunque sono andati anche abbastanza bene, come Star Trek Bridge Crew, che tra l'altro ho provato. Inizialmente l'avevano lasciato per inizialmente l'ha progettato per la realtà virtuale con il casco VR, e poi dopo a un certo punto, siccome vendeva poco, l'hanno messo disponibile a tutti. E in quel momento poi l'ho provato ed è molto molto carino, perché ognuno di noi può impersonare un ufficiale tattico da una plancia di un'astronave, e va a completare ad ogni, diciamo, è come se ci fossero una serie di episodi. Queste missioni sono una serie di episodi in cui tu devi andare a completare, che so, devi andare a salvare delle persone su una colonia mentre li stanno attaccando i Borg, o ci sono i Romulani, tanti contesti, e devo dire che l'ho trovato veramente molto molto carino. Però purtroppo il mercato di Star Trek anche nei videogiochi fa molta 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 fatica, soprattutto se non c'è una grossa software house, diciamo una major potente dietro, fanno molta 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 fatica. Allora, altro ci ha chiesto, allora Davide Piscillo ci chiede: Pike e Spock è una serie su Kirk, sulla Farragut.
Quindi andiamo tutti sui prequel, la giovane età di Kirk. Vediamo, io onestamente sono un po' stufo di prequel, io vorrei tanto andare avanti, a parte Pike, che è un prequel ma sganciato dai personaggi soliti, ecco. A parte Spock, vabbè, sì, insomma Pike mi piace, inutile negarlo, Pike mi piace, ma non vorrei tornare a vedere prequel. L'idea di andare avanti in questo momento con Picard mi intriga moltissimo, l'idea di andare tanto avanti con la terza stagione di Discovery mi intrigava e adesso mi intriga un pochino meno, ma solo per una questione di estetica. Mi spiego. Dal mio punto di vista, quando guardavo Star Trek, la serie classica, aveva un'estetica e una contestualizzazione molto particolare. Quando è nato The Next Generation, l'estetica ha contestualizzato quella serie, l'ha resa molto riconoscibile, per cui da un singolo fotogramma guardi la serie classica, guardi The Next Generation, capisci che sono cose diverse. Anche Deep Space Nine ha avuto questa caratterizzazione estetica molto forte. Poi arriva Discovery, che per ovvi motivi di restyling ci propone uno Star Trek prequel che però è molto avanzato. Da quel poco che si è visto adesso di Star Trek Picard, è tutto molto simile a Star Trek Discovery. Estetica, sì, colori e altro.
Soprattutto nel Children of Mars,
che è l'ultimo Star Trek appena trasmesso.
Sì, perché se non vedi la scena con Picard, potresti benissimo dire che potrebbe essere anche tratto da Discovery.
Esattamente.
Torno sulle serie, Max, un attimo. Non so come si pronuncia il tuo nome, scusami. Fuad, ci provo, lui dice punterebbe su una serie ambientata tra i Klingon, magari su Worf. Sai che non sei il primo che vorrebbe una serie su Worf, e tra l'altro l'attore Michael Dorn vorrebbe, giusto Max?
Sì, ha anche scritto una prima stesura di una serie basata su personaggi Klingon in una nave da lui comandata, però fino ad ora la CBS non ha dimostrato interesse nel suo prodotto, forse perché è un prodotto troppo di nicchia all'interno della nicchia, e la nicchia Star Trek più grossa è la nicchia Klingon all'interno di Star Trek, quindi rischi di spezzare a metà il tuo core fandom, cioè quelli a cui non piacciono i Klingon che si allontanerebbero dal mondo di Star Trek, oppure magari non vogliono affrontare tutta una serie di costi di trucco che diventerebbe estremamente alto, specialmente con i Klingon nuovi poi sarebbe terribile.
Però lui ha detto che tornerebbe, ma non con quel trucco, cioè è proprio una dichiarazione recente.
Sì, a tal proposito, tra le tante dichiarazioni fatte tra ieri e oggi da Kurtzman, ce n'è una che punta proprio verso Michael Dorn e Worf. Patrick Stewart ha dichiarato tranquillamente che non vede l'ora di portare tutti i suoi ex compagni di avventura ad apparire all'interno di Star Trek Picard nell'arco delle stagioni che si svilupperanno, quindi non tutti nella prima, ma un po' per volta. Ecco. E a quel punto alcuni fan hanno chiesto, in questo caso a Kurtzman, sì, ma se rivediamo Worf, come lo rivediamo? Con che trucco lo rivediamo? E Kurtzman, per quel che vale la sua parola, anche perché in passato quello che lui ha detto poi è stato smentito anche dai fatti, Kurtzman ha detto no, se lo si rivede, lo si rivede col suo trucco con cui è stato reso noto. Quindi non c'è un intento di restyle totale del trucco di Worf o dei Klingon. E lì è stato fatto un parallelismo con i Romulani che vedremo all'interno di Picard, della serie Star Trek Picard, pardon, che non avranno tutti lo stesso tipo di caratteristiche somatiche, la fronte molto pronunciata, la fronte meno pronunciata, le orecchie più ampie, più piccole, più a punta, meno a punta, saranno un po' misti, e anche in quel caso hanno detto sì, perché è un pianeta, cioè, su un pianeta ci sono tante caratteristiche somatiche differenti, come sulla Terra, ad esempio. Per cui è ragionevole avere caratteristiche diverse. Ora, sì. Non mi aspetto di vedere chissà quali cambiamenti, però nelle foto promozionali che stanno girando ce n'è una in particolar modo in cui si vedono molti Romulani in un accampamento, e se si va a guardare molto nel dettaglio lì si vede che ce ne sono alcuni con la fronte molto pronunciata e altri con la fronte per niente segnata dalle, diciamo, creste frontali, per cui diciamo che probabilmente un po' più di attenzione anche in questo caso sulla fronte dei Klingon potrebbe esserci, ecco.
Dai, speriamo insomma che si vada su questa linea. Vediamo altri commenti, poi continuiamo.
Sì, non c'è problema.
Allora, Sofia vorrebbe ancora la serie su Khan, ma oramai non se ne fa niente. Sì, perché il progetto c'era.
Però,
a quanto ho capito, poi Meyer, proprio per, mi sembra che fu per Midnight's Edge, mi sembra, rilasciò un'intervista,
sì,
in cui poi dopo disse che insomma il progetto era stato, diciamo, abbandonato, accattonato.
Guarda, fra l'altro, proprio oggi, visto che c'è stato un annuncio importante da parte sempre di Kurtzman, che ha detto, beh, lo dico subito, o attendo?
No, vai, prego.
No, ha detto semplicemente che non sono ancora state annunciate, ma in realtà ci sono altre due serie in live action pronte a essere annunciate di Star Trek, di cui non si sa ancora nulla, per cui dopo Sezione 31 arriveranno altre due serie con attori carne ed ossa di Star Trek, oltre a Discovery, oltre a Picard e anche oltre alla serie animata su Nickelodeon e oltre alla serie animata Lower Decks. Quindi ci sono due cose grosse che bollono in pentola. Una potrebbe essere Pike e un'altra non si sa. Ora, sono andato a controllare proprio poco prima di andare in onda questa sera nei registri dell'ufficio online brevetti americano, dove vengono depositati tutti i nomi, i marchi che vengono richiesti dalle varie major. Allora, sono ancora attivi Star Trek Ceti Alpha 5, Star Trek Reliant, Star Trek Destiny, Star Trek Prodigy, per cui peschiamo in questo calderone, e siccome da questo calderone è uscito Star Trek Discovery, quindi
Picard,
Star Trek Lower Decks, cioè prima degli annunci lì erano registrati questi titoli, bisognava mettere a posto i tasselli e quindi capire cosa andava a essere poi messo veramente in produzione, anche perché a volte le major buttano dentro un po' di titoli per confondere le acque, però comunque titoli a cui attingere ce ne sono. Si presume che Prodigy possa essere la serie su Nickelodeon animata, questo perché c'era stato un leak di informazioni da parte di John Ives, designer di astronavi, che aveva dichiarato di essere al lavoro, e poi appena la notizia era filtrata sulla rete, presumibilmente gli avvocati della CBS gli hanno telefonato e hanno detto cancella tutto, ed è sparito tutto.
Sì, no, però comunque, cioè, diciamola tutta, quando vengono registrati questi marchi, li registra CBS, quindi se noi dovremmo, cioè, se noi, infatti in passato noi abbiamo fatto un articolo in cui si parlava di questi marchi, si diceva forse Destiny potrebbe essere il nome su Star Trek Picard, anche perché c'era anche David Mack, l'autore dei romanzi, sì, mi sembra fosse David
sì,
Mack,
lui,
che disse che... Cosa disse in particolare?
Che, bisognava, che per prepararsi alla serie bisognava andarsi a rileggere la sua collezione di libri scritti da lui, Star Trek Destiny, che peraltro riprendevano alcuni personaggi di Deep Space Nine, in particolar modo Edry Dax. Ecco, per collegarci.
No, per questo noi, cioè, diciamoci la verità, per questo noi abbiamo detto magari il nome Destiny potrebbe essere associato a Picard, ma non eravamo nemmeno gli unici, tante persone sul web lo davano, però gli addetti ai lavori e altri dicevano che il nome Picard era più semplice, si stava in testa, e hanno deciso, insomma, di andare un po' più sul banale, ma magari anche a livello di brand è anche più riconoscibile, magari vende anche di più, mettiamola così, col nome proprio Picard.
Vabbè, poi a quel punto si inizia a scherzare, allora facciamo Star Trek Janeway, Star Trek Cisco, Star Trek O'Brien, Star Trek Wesley Crusher e via dicendo, cioè a quel punto li buttiamo dentro tutti.
A Dario Gervino piaceva il nome di Star Trek Destiny,
sì, infatti, ma piace un po' a tutti. Beh, però secondo me c'è stato qualcosa sotto a un certo punto, perché Destiny poteva essere un bel nome per un'astronave, e invece nei fumetti prequel di Star Trek Picard Countdown, Picard è a bordo della Star Trek Verity.
Sì.
C'è qualcosa di assonante, c'è qualcosa di...
Magari nome... inizialmente la volevano chiamare Destiny.
Magari sì.
Saluto Fabrizio Secchi che si è unito con noi. Ciao Fabrizio, ben collegato su Talking Trek. Eh beh, sai, uno di teorie se ne fa tante, ma poi comunque, diciamola tutta, se iniziamo a classificare queste cose come fake news, allora è anche una fake news Trekcore che riporta che Alex Kurtzman dice che non si vedrà mai Spock in carne ed ossa, allora anche quella è una fake news, ma l'abbiamo ribattuta tutti. Gli autori fanno anche un po' così, cioè cercano anche un po' di buttarti fuori strada.
E a questo punto, guarda, visto che hai parlato di fake news, mi viene spontaneo fare una precisazione. Noi, Talking Trek, come Trekcore, Trek Movie e tantissimi altri siti di informazione italiani ed esteri, non siamo correlati in maniera ufficiale alla CBS o a organi che hanno una sorta di ufficialità fornita dalla Viacom CBS, per cui non siamo vincolati e obbligati a divulgare solo le notizie ufficiali confermate. Possiamo ovviamente dare a titolo informativo anche notizie che girano sulla rete, rumors, estrapolazione di interviste, tutte cose che poi in corso d'opera e col tempo possono cambiare. Guardate un po' cosa è successo con Fuller.
Oppure possono anche diventare verità. Quante volte è successo?
Assolutamente. Sì, sì. E non sono fake news, è solo informazione.
Sì, sì.
Adesso estremizzo, se il Corriere della Sera dà una informazione di un certo livello e poi un politico la smentisce, non è che il Corriere della Sera ha fatto una fake news, cioè, ha solo dato un'informazione. Vabbè, chiusa la parentesi, andiamo oltre. Guarda, in questo momento ti faccio vedere, ecco qui, scusa, qui abbiamo le immagini che arrivano del cast di Star Trek Picard, in questo caso alla presentazione
quella di ieri.
Di quella di ieri, quella di ieri.
Sì, come si chiama? TCA? Com'era?
TCA, sì, è praticamente una grande convention di giornalisti del settore televisivo, adesso non mi ricordo con esattezza, e dove è stata presentata, ovviamente, la serie Picard, critici, dei critici televisivi, del cine televisivo.
E tra l'altro è stata anche rinnovata.
Esatto. In quell'occasione hanno annunciato che la serie è stata rinnovata per una seconda stagione e quindi abbiamo la possibilità di andare avanti di quanti? Altri 10 episodi?
Sì, però Max, spieghiamo un po' ai nostri spettatori, soprattutto perché vedo molte persone scettiche che dicono ma come mai la rinnovano così, che non l'hanno nemmeno vista questa serie, come funziona?
Allora, funziona in questo modo. Siccome non è una serie televisiva che va in onda sui canali in chiaro, quindi che viene prodotto, vengono prodotti 6 episodi, vengono messi in onda uno a settimana e vanno avanti nella produzione. Si faceva così ai tempi della serie classica di Picard, di Deep Space Nine o di Voyager praticamente, e c'erano gli indici di ascolto che determinavano la durata di una stagione e l'eventuale coinvolgimento dei partner pubblicitari. Siccome queste serie vanno su una piattaforma in streaming solo dopo essere state interamente prodotte, succede che la raccolta pubblicitaria, la raccolta degli inserzionisti e dei fondi viene fatta tutta a priori. Per dire, quando Viacom CBS ha realizzato Discovery, era già stata tutta pagata da Netflix.
Sì, sì.
La prima stagione. E quindi era un successo garantito. E la seconda stagione poteva entrare in produzione perché non aveva debiti sulla prima. Quindi la Viacom CBS poteva investire nuove risorse sulla seconda. Poi è ovvio che durante la trasmissione della prima vengono presi in considerazione diciamo gli indici di ascolto forniti dalla piattaforma, cioè la quantità di download, la quantità di visualizzazioni, e gli investitori possono cambiare il loro peso economico all'interno della produzione della seconda stagione, e in corsa la casa di produzione può decidere di allungare di qualche episodio, accorciare di qualche episodio, oppure produrre la stagione e poi chiudere perché non ha raccolto abbastanza soldi. Per cui possono permettersi di fare un annuncio di questo genere perché evidentemente la prima stagione è tutta pagata e non hanno carichi pendenti sulla seconda, quindi possono investire e partire. Poi c'è da dire anche un'altra cosa. Annunci di questo genere sono tipici per slanciare la messa in onda, cioè a ridosso della messa in onda della prima stagione ti diciamo faremo anche la seconda, wow.
sì. No, ma guarda, un altro esempio del genere mi viene in mente con la serie The Witcher, che prima del suo debutto era stata rinnovata da Netflix.
Sì.
Quindi anche questo è un caso, cioè non è che lo fa soltanto CBS, cioè no. Sì,
guarda, quindi mi viene in mente un altro aneddoto. Quando stava per uscire Star Trek Beyond, il film, Abrams, tramite la Bad Robot, fece l'annuncio e si farà il quarto film con Chris Hemsworth, tutto il cast, annuncio roboante, divulgato a tutte le agenzie stampa cinematografiche. Ok, il prossimo, il quarto film sarà subito in lavorazione. Bene, l'avete visto il quarto film?
Allora anche quella è una fake news.
Anche quella è una fake news. No, è una manovra promozionale alla fine. È una manovra promozionale. Con l'annuncio della seconda stagione di Picard è arrivato anche l'annuncio di un cambio di gestione. O meglio, si sapeva che Michael Chabon avrebbe abbandonato dopo la prima stagione andando a fare altri progetti, vabbè, la trasposizione televisiva del suo romanzo che egli ha fruttato il Pulitzer, quindi ha trovato sicuramente pane per i suoi denti. Viene sostituito da tal Terry Matalas.
E che
è? Chi è? Allora, intanto è un ragazzo, aspetta, adesso ve lo facciamo vedere. Eccolo qua. Lo vedete, sembra un ragazzotto a 44 anni, in realtà, il giovinetto qui. fa parte dell'entourage degli amici di Kurtzman, in un certo senso, perché ha lavorato a produzioni collegate alla Secret Hideout e alla Bad Robot. Nello specifico ha fatto da showrunner e creatore e autore della serie televisiva 12 Monkeys, in italiano, aiutatemi, 12 scimmie,
l'esercito delle 12 scimmie.
Bravo, ecco, l'esercito delle 12 scimmie, esattamente. E poi ha lavorato a MacGyver e in età molto più giovane ha lavorato a Star Trek Voyager e Star Trek Enterprise come consulente, come assistente al produttore esecutivo, una cosa del genere, consulente nella produzione. Quindi è un po' nell'ambiente. Pensate che lui, assieme a un'altra persona, un suo amico, ha restaurato la DeLorean originale di Ritorno al Futuro.
Ma penso.
E è abbastanza... ha poca esperienza, ha fatto poche cose alla fine dei conti.
Vabbè, ne ha fatte anche brutte però, perché ha fatto anche il remake, reboot, che cos'è di MacGyver.
Mamma sì, ha lavorato al remake di MacGyver, infatti guarda, c'ho giusto qualcuno che
ecco, dice Tiago il Cisco, poveri noi. Ha cercato un po' di indorare la fila, però ha fatto anche remake di MacGyver.
Esatto, esatto. Comunque rileva tutto lui, pare che addirittura abbia dichiarato di avere delle idee non per la seconda, per la terza stagione di Picard. Quindi lui si porta molto avanti.
Senti, adesso ti faccio una domanda proprio su questa cosa. Ma non è che con il cambio di showrunner si rischi un po' come è stato con Star Wars, che vabbè, lì parliamo di regia, che inizialmente il progetto era in mano ad Abrams, poi è andato a Johnson e poi è ritornato ad Abrams. Forse non era meglio mantenere, che so, Chabon dall'inizio alla fine?
Allora, guarda, parliamo
stesso discorso di... stesso discorso si può fare anche con Fuller e Discovery,
sì. Allora, a prescindere che secondo me con l'abbandono di Fuller forse ci abbiamo guadagnato, ma vabbè, lasciamo perdere questo. Parliamo un attimo di Star Wars. Guerre Stellari, sono vecchio, che devo dire, non lo chiamo come lo chiamavo una volta. Allora, Star Wars, sì, secondo me lì c'è stato un guaio col cambio di regia. Doveva essere gestito, per quanto non ami particolarmente il modo di scrivere di Abrams, doveva farlo tutto lui e dare compattezza alla sua trilogia, trasportando il tutto su Star Trek, in particolar modo Star Trek Picard. Mi riservo ovviamente di vedere la prima stagione e di capire se l'impronta di Chabon è davvero così intimistica, riflessiva, personale, riferita a Jean-Luc Picard. Se è così e mi piace, ovviamente mi farebbe piacere mantenere la stessa impronta. E non so se un Terry Matalas potrebbe avere questa sensibilità. Da quel poco che ho visto delle sue produzioni non è allineato su questo, e quindi mi preoccupo molto. Però dai, non abbiamo ancora visto nulla, alla fine dei conti non abbiamo ancora visto nulla.
Quello sì. No, quello sì, però io penso che comunque i cambi di showrunner in linea di massima non facciano mai bene, cioè...
Sì, in effetti, diciamo che vogliono dire tante cose.
Ma diciamo che Star Trek, ragazzi, con queste nuove produzioni, già per sezione 31, in corso lo cambiano, cioè, in corso, che c'è, se non sbaglio c'è Bojan Kim e Erika Lippold,
sì. Adesso stanno lavorandoci loro,
La seconda stagione magari.
Ma guarda, io penso che sezione 31 sia una scommessa piuttosto grossa per il fandom, per il mercato di Star Trek, perché da quanto dicono si scosterà particolarmente dal modo di fare avventura di Star Trek. È come mettere un po' un personaggio al limite della legalità, dedito agli eccessi, un po' diventato un po' comico in certi atteggiamenti, a fare missioni speciali sotto copertura. Faccio fatica a incastrarci Star Trek in tutto questo, per come l'abbiamo conosciuto finora. Per cui staremo a vedere come faccio fatica a incastrare Star Trek in quello che sta filtrando di Star Trek Picard. Cosa tremenda che mi sta che sto leggendo in questi giorni, la federazione, la flotta piena di peccati, piena di ombre, e un Picard che si allontana, un Riker che si allontana, Diana Troi che si allontana, cioè è un po' la dissoluzione della flotta e di conseguenza la dissoluzione anche di Star Trek, secondo me, del tema centrale di Star Trek. E vedere questo mi fa un po' soffrire. Poi magari sarà una serie fantastica, mi appassionerò e non vorrò altro, posso dire.
No, allora, secondo me un po' di mescolare un po' le carte ci vuole dopo un po', altrimenti rischiamo di vedere sempre un po' la stessa cosa. Però vediamo, anche sulla prima stagione di Discovery ne dicevano tante, poi per esempio io l'ho amata tantissimo, quindi chissà.
Con la grande presa,
guarda,
in giro.
Dario Gervino dice, l'hype sulla serie sezione 31 per me è zero spaccato.
Ecco, lo capisco.
Io ti dico una cosa, Dario, a me quando l'hanno annunciata ero contentissimo, ma poi quando hanno iniziato a dire che forse ci sarà della commedia, dello humor, ho detto, ma che cavolo, volevo la serie dark, mi mettete lo humor. Però secondo me poi magari lo andiamo a vedere e poi magari ce ne innamoriamo.
Ma sì, sicuramente. Di Dark sicuramente ci saranno le tutine in vinile di Michel Yeoh, quello sicuramente.
Poi sempre ci dice, parliamo anche di Children of Mars, l'ho trovato molto bello. Dario, giovedì dovremo fare un'altra diretta in cui faremo una sorta di preludio a Star Trek Picard, in cui parleremo di tutti i fumetti e di Children of Mars.
Esatto, però Lule, tu l'hai trovato molto bello, io ti anticipo quella che è la mia impressione, spero che poi anche Jared faccia la stessa cosa. A me ha fatto incavolare, ma tanto, quell'episodio, ma tanto, fine, non dico altro. Jared?
Ve lo racconterò giovedì. No, diciamo che alcune cose mi piacevano, però se le racconto ora, poi dopo giovedì...
Vabbè, la colonna sonora bella, però vabbè, ci basta.
Comunque, andiamo avanti. All'ultima notizia. Will Wheaton, presentatore di Radio Room, l'after show di Star Trek Picard. E ricordiamo che anche un Radio Room c'è stato anche per Star Trek Discovery. Ovviamente, diciamo che era un po' la versione poraccia di After Trek, perché andava su Facebook, erano delle dirette Facebook. Guarda, ringraziamo il nostro collega Miles, che faceva un lavorone con i sottotitoli, e ogni settimana li lanciava, e a quei tempi c'era Naomi Kyle, forse non so quanti di voi se la ricordano, quella che faceva sempre oh my gosh. comunque adesso hanno tolto la ragazza e hanno messo Will Wheaton. Che dire di questa scelta, Max?
Allora, è ovvio che il personaggio di Wesley Crusher di The Next Generation, cioè il bambino prodigio petulante, è stato un po' sulle scatole a tutti, però il ragazzo è cresciuto, cioè, cosa, 46 anni adesso, non è che non è più un ragazzo, il ragazzo è cresciuto e ovviamente ha una carriera alle spalle, è un professionista, fa quello che deve fare adesso, recita, ha apparso il Big Bang Theory, ha il suo canale di recensioni di giochi di società, per carità, impegnatissimo, rispettabilissimo, io sono felicissimo di vederlo di nuovo impegnato in Star Trek e io sono un sostenitore anche del suo ritorno ad esempio nella serie Picard, lo vedrei tranquillamente al comando di un'astronave, mi farebbe molto molto piacere. Dare la gestione di un after show a un personaggio di Star Trek, poteva essere LeVar Burton, poteva essere lui, poteva essere chiunque preso da un'altra serie di Star Trek, poteva essere anche William Shatner, per dirti, a me sembra un'ottima mossa. Vai, alla fine dei conti, Naomi Kyle, bella presenza in schermo dal punto di vista maschile, ovviamente, però a cosa serviva, onestamente?
Guarda, Davide Caldarelli ti dà ragione, perché dice una scelta perfetta, in fondo anche lui in The Big Bang Theory ha mantenuto un aggancio nel mondo nerd con Star Trek. Ma infatti io in The Big Bang Theory l'ho rivalutato.
Sì.
Vabbè, anche in Stand By Me era un po' antipatico. Sì, perché io in realtà lui lo conosco per tre cose: Star Trek The Next Generation, Stand By Me e The Big Bang Theory. Allora io ti dico, allora io ti dico la verità, a me Naomi Kyle comunque non dispiaceva, perché comunque vedevi anche una bella ragazza. Ora non la voglio spostare sul sessismo, perché qui ogni parola può essere un po' strumentalizzata, però non lo so, sono un po' scettico se possa funzionare proprio lui. Avrei preferito che fosse più un LeVar Burton, ecco, mettiamola così.
Sai una cosa? Allora, adesso vado a ricercare, abbiamo fatto passare poi i commenti nel frattempo. vabbè, ma Wesley Crusher, o meglio Will Wheaton, è sempre divisivo. È sempre molto divisivo, c'è chi lo ama, chi lo odia e chi lo tollera, ecco, mettiamola così. Comunque sia, le sue dichiarazioni, torniamo sul discorso, le sue dichiarazioni, si farà l'after show subito dopo la trasmissione americana dell'episodio. Quindi uno guarda l'episodio e poi si va a cercare su una qualunque piattaforma social, lui ha detto che sarà addirittura anche su CBS All Access, l'ha dichiarato lui, su YouTube, su Facebook, ovunque si possa mettere lo metteranno.
L'anno scorso era soltanto su Facebook, esatto. Per esempio.
Io non so se sia una butade, un annuncio fatto un po' così ad minchiam, per riprendere i termini, di Will Wheaton sui suoi profili social, però lui ha detto sarà ovunque, anche su CBS All Access, e avrà un ospite, attore della serie. Video dietro le quinte dell'episodio appena trasmesso, anticipazioni dell'episodio successivo, e poi tante curiosità da nerd, da fan di Star Trek.
Vabbè, siamo un po' sul nome Kyle, eh? Cioè come era l'anno scorso. A me piaceva tantissimo After Trek, sì. Ad alcuni non piaceva il conduttore, ma conduttore a parte, per me proprio come tipologia di programma, che pare un'americanata, però mi piaceva. Ed è uno dei grandi rimpianti, è stato proprio perdere After Trek, sì. Per poi diventare Dread Room. Ma tra l'altro avevano parlato, Max, se non ricordo male, anche di un podcast.
Sì, avevano parlato inizialmente di abbandonare il formato del Dread Room e fare un podcast audio dedicato a Star Trek. E invece ci siamo ritrovati di nuovo con questo tipo di formato. Ora, anch'io adoravo After Trek, inizialmente Matt Mira mi sembrava un po' sopra le righe, poi alla fine dei conti avevo capito che Matt Mira era semplicemente un grande fan, entusiasta di essere.
Vabbè, è come uno di noi che va, esatto, a condurre.
Esatto, esatto. E poi aveva uno studio bellissimo, secondo me.
Sì, sì, quel tavolo col Delta, era veramente spettacolare.
Esatto, e poi da lì la versione successiva era due trespolini davanti a un green screen. Con Naomi Kyle con le gambe accavallate, o ancora peggio, Naomi Kyle sul trespolino davanti a un green screen e Skype in collegamento con l'attore. Cioè, diciamo che poi
le spacciavano dirette Facebook, ma in realtà erano registrate.
Sì, registrate.
Anche perché queste. No, perché partivano dalla fine e poi andavano all'inizio. Cioè, a volte.
Sì, sì, guarda, vediamo subito, ecco, After Trek era bellissimo, Diego Di Cisco, Riccardo Frasca, programma interessante, After Trek, e poi ragazzi ce lo davano su Netflix.
È il giorno Netflix. Dopo, perché giorno tu eri dopo. Lì ancora pieno di hype e poi parlavano lì, e poi davano spiegazioni, teorie dagli stessi autori. Allora era molto più completo rispetto al... Io non so, aspetta, ma chiediamo ai nostri spettatori, voi quanti di voi hanno visto... The Ready Room con Star Trek Discovery. Voglio proprio essere curioso, perché After Trek l'abbiamo visto quasi tutti. Sì, Ready, esatto. Room era un po' più di nicchia, c'era il nostro Miles che faceva delle dirette, mi sembra, sì, la domenica
Digitrek. Cui,
sì, sì, di Digitrek, che ritrasmetteva in cross posting anche sulle nostre pagine. Ah, e fra l'altro adesso siamo diventati un'unica pagina perché era diventata veramente ingestibile, e quindi adesso siamo soltanto Talking Trek, due punti, Star Trek Podcast Italia.
Esatto. A tal proposito ricordiamo che poi la versione audio podcast delle nostre trasmissioni va in onda con qualche giorno di differita su Fantascientificast tramite la piattaforma Podbean, per cui potete recuperare lì la versione audio di noi tutti che chiacchieriamo, diciamo cavolate, ci divertiamo a parlare di Star Trek e citiamo voi che interagite con noi.
Guarda, leggo i commenti che ho fatto su The Ready Room e
vai.
Da Roger B non l'ho mai visto. Comunque, chi lo volesse recuperare, se va in pagina nella sezione video, li trovo tutte le puntate su Star Trek Discovery, perché non l'abbiamo fatto sulla seconda stagione. Davide Caldarelli, non tutto non mi piaceva. Diego Zisco, una puntata. After Trek, sì, dice Dario Gervino. After Trek era fatto molto, ma poi era su Netflix. Cioè, già il fatto di vedermi The Ready Room su computer, su telefono, già stava scomodo, perché con i sottotitoli sul telefono, diciamo, era tutto di un'altra levatura. Però magari con un presentatore come Will Wheaton, se magari lo rendono più personaggio di The Big Bang Theory e meno Wesley Crusher, magari potrebbe essere interessante. Io comunque continuo a restare un po' scettico, non ve lo nego.
Vabbè, staremo a vedere. Io onestamente spero che Amazon Prime Video ci delizi con magari con un solo giorno di distacco, ti lo faccia vedere, lo carichi sulla piattaforma. Amazon Prime Video, fra l'altro, che giusto oggi ha divulgato il suo primo mini teaser da 10 secondi in italiano di Star Trek Picard, cosa che aspettavamo da tempo dopo aver visto qualche spezzone, visto e sentito qualche spezzone a Lucca nel padiglione Amazon, giusto tu, Jared, avevi avuto l'occasione.
Era diverso però, eh?
Sì,
era diverso.
Un altro montaggio.
Credo che fosse lo stesso che si vedeva anche al cinema durante la proiezione di Star Wars.
Esatto.
Io non l'ho mai visto al cinema, però molti di voi anche in pagina ci hanno scritto che si vedeva, insomma. Quindi, tra l'altro, oggi sul nostro gruppo qualcuno ha fatto notare che questo taser di Amazon lo stanno anche trasmettendo in TV.
Sì,
io personalmente non l'ho visto, ma qualcuno l'ha visto, mi sembra dopo i Simpson o qualcosa del genere, quindi alle 2:30 giù di lì tutti a Italia 1 anche se Focus in TV.
Esatto.
Guarda, io spero che faccia una pubblicità massiccia come hanno fatto con The Boys. Cioè, la pubblicità di The Boys di Amazon era ovunque.
Però The Boys è una sua produzione. Sì, sì. Guarda, in questo momento sono andato su Amazon Prime Video a verificare se il trailer che hanno caricato, l'unico trailer, quello lungo da 3 minuti che hanno caricato, fosse stato aggiornato alla versione in italiano. E no, la lingua è ancora solo l'inglese, lo dico in diretta, quindi non abbiamo ancora il trailer lungo che sappiamo essere stato doppiato, ma non viene ancora trasmesso. Interpellata l'assistenza Amazon, per quel che vale, perché comunque fa l'assistenza Amazon è un po' come quando si chiama un call center di una qualunque azienda delocalizzato in Ungheria, Romania, e quindi è un po' così, dice che a ridosso della messa in onda lo trasmetteranno, lo divulgeranno, però questo ridosso non sappiamo qual è, e quindi attendiamo punto e basta.
Guarda, però, tra l'altro, a proposito di assistenza, io, ma anche qui tra i commenti c'è anche il nostro caro Davide Cuscillo, abbiamo scritto all'assistenza, anzi tutta una notte abbiamo scritto all'assistenza a che ora sarà possibile vedere Star Trek Picard il 24 gennaio. Cioè, sappiamo che su Netflix in Italia i prodotti targati original vengono sempre distribuiti a partire dalle 9 del mattino, no? Dalle 9 ogni prodotto originale di Netflix esce.
Esatto.
È sempre in video. Cioè, Picard come Discovery è sempre targata come una serie original. Discovery targato originale Netflix, Picard originale Amazon Prime Video, anche se è prodotta da CBS. Abbiamo provato a contattare l'assistenza di Amazon Prime e ci hanno dato tantissime risposte vacue. Cioè, tu non sapevi se credergli o no, però la maggior parte di loro hanno fatto, diciamo, intuire che potrebbe uscire nella notte, perché di solito loro rilasciano i contenuti nella notte. E quindi io il 24 da mezzanotte alle 2 provo a vedere se trovo l'episodio. Se lo volete fare anche voi, fatecelo sapere.
Ma io penso che ci saranno molti fan attaccati, diciamo, ad Amazon Prime Video per vedere se viene caricato.
Noi comunque, come ogni anno, faremo il post in cui diremo l'episodio è appena uscito su Amazon, di solito faceva su Netflix, in questo caso su Amazon Prime Video, il post in cui si può spoilerare, solo in quel post in pagina, oppure potete andare a spoilerare sul gruppo, ma con lo spoiler alert. Quindi diciamo che se seguite anche la nostra pagina, appena pubblichiamo quel post, capite che l'episodio è appena stato distribuito su Amazon Prime Video. Esatto. Però ovviamente io non sono un robot, magari potrei arrivarci anche 5 minuti dopo, cioè, quindi cercherò di fare il possibile, mettiamola così.
Guarda, stanno iniziando ad arrivare le prime immagini correlate all'anteprima a Los Angeles di stasera. È ancora in corso, quindi non ci sono. Eccola qui. Patrick Stewart in una simpatica cerimonia. Sì, e sono New Balance, sappiatelo, con le scarpe di Patrick Stewart, perché Gaze McFadden ha tenuto a specificarlo in un tweet. Dunque, vi dicevo, al Chinese Theater di Los Angeles è in corso l'anteprima dei primi due episodi di Star Trek Picard, alla presenza di parte del cast e alcuni ospiti che hanno insospettito per la loro presenza. Dopo ve li facciamo vedere. E Patrick Stewart ha testimoniato la sua presenza lasciando le impronte di mani, piedi, firma e data nel cemento. Questa è la testimonianza visiva. Erano presenti, oltre a Patrick Stewart e alcuni membri del cast, per l'appunto, come dicevamo prima, anche altri personaggi. Adesso intanto vi facciamo vedere Patrick Stewart che firma, eccolo qui. Opla. E eccoli qua. Adesso vi facciamo vedere il cast presente.
Vediamolo. Così,
un
almeno
po' più grande, va, esatto, sì, purtroppo le foto. Rick Berman, c'è anche LeVar Burton, sto parlando a destra verso sinistra, sì. Rick Berman, LeVar Burton, Marina Sirtis, Patrick Stewart, Gaze McFadden e Brent Spiner. Ora, sappiamo con certezza che Patrick Stewart è nella serie Picard, ovviamente, Marina Sirtis appare anche Brent Spiner come data, poi nei fumetti Countdown, vediamo un LeVar Burton che è su Utopia Planitia, dove costruiscono le astronavi nella base orbitante intorno a Marte. Il fatto che sia presente all'anteprima potrebbe lasciar supporre che forse un cameo potrebbe averlo anche fatto.
Poi, però non so, Max, perché con Discovery c'era presente anche Nina Visitors, c'era cosa lì, l'attrice di Genova, insomma, ci vanno un po' tutti.
Però, ad esempio, perché ci sono loro e non c'è Jonathan Frakes? Perché non c'è Jerry Ryan? Non so, c'è qualcosa di strano, a mio giudizio. E anche su Twitter qualcuno ha dato questo spunto. Ha detto, ma perché ci sono LeVar Burton e Gaze McFadden? Cioè, la dottoressa Crusher e Geordi LaForge, praticamente. Ma chi lo sa. E poi vabbè, c'è Rick Berman, che invitare Rick Berman è ora come ora è un po' come invitare George Lucas alla prima di un Guerra Stellari della nuova trilogia, no? Cioè, è il demiurgo precedente, quello che ci ha fornito, quello che ci ha portato The Next Generation ai livelli alti che conosciamo, e quindi è lì presente a dare
un forte. Però non c'era Brandon Braga.
No, non c'era Brandon Braga. Vabbè, sai com'è. Meno male. Vabbè. Dato, adesso ecco, vi facciamo vedere un'altra bella foto. Op. Eccoli qua da vicino. Questo trio di simpatiche canaglie presenti alla prima. Fra l'altro, in una recentissima intervista che è uscita poche ore fa, Brent Spiner ha dichiarato che l'utilizzo della CGI sul suo personaggio è stato importante, ma è coadiuvato da abbondante trucco, ma l'idea iniziale era quella di mostrarlo con l'aspetto che aveva in TNG, veramente in TNG.
Ma infatti nelle prime immagini, cioè nei primi video, nei primi trailer, insomma.
Sì. No, no, ma oltre alla divisa era proprio anche trasformarlo proprio l'idea. Però il costo dell'intervento era talmente alto che poi si sono limitati a fare una cosa tipo Nemesi, no? Data all'epoca di Nemesi. E invece Marina Sirtis ha detto che, come la vedremo all'interno di Picard, indossa la parrucca e le lenti a contatto che indossava 15 anni fa quando ha fatto Nemesi e che le aveva lei. Che piuttosto che far fare una parrucca da $10,000 nuova, lei ha tirato fuori quelle, sono state un attimo riassettate, le lenti a contatto disinfettate e le ha riutilizzate, e ha riutilizzato quelle.
Però oddio, 18 anni dopo non è che facciano così bene, però si è mantenuta anche bene l'attrice di Beverly Crush, da
Kate McFadden.
Se gli tingi i capelli gli togli 20 anni.
Sì, infatti potrebbero, ma secondo me è un piccolo cameo, magari un cameo in una comunicazione, in video, sai, quelle cose tipo la chiamata a Picard, ma Jean-Luc cosa stai facendo? No, sai, una cosa di questo genere.
Però quello che però mi chiedo io è se i nuovi personaggi riusciranno a farsi valere fra tutti questi mostri sacri di Star Trek. Una domanda che ti ho già posto, se ricordi bene.
Sì, allora guarda, io penso che sia difficilissimo, specialmente se la presenza dei mostri sacri è massiccia. È difficilissimo riuscire a far appassionare il pubblico a questi nuovi personaggi. Cosa facciamo? Dobbiamo accettarli, noi pubblico dobbiamo accettarli, dobbiamo trovare in loro qualcosa che ci piaccia e digerirli. È più facile, come con Discovery per capirci, se non c'è il confronto, non ce n'è nessun altro, ci sono solo loro, quindi devi fare i conti con loro. Ma questi devono fare i conti con Patrick Stewart, Picard, cioè dopo, dal mio punto di vista, dopo William Shatner e Leonard Nimoy c'è Patrick Stewart, forse Brent Spiner, cioè i mostri sacri di Star Trek sono quelli. Averli lì è una presenza autorevole e ingombrante. Non lo so, staremo a vedere. Magari.
Allora, ti dico la mia. Vai. Per il momento, Dash e Elnor, almeno esteticamente e comunque dai trailer, non mi dispiacciono.
Ho capito, sì.
Gli altri li vedo un po' anonimi, però è chiaro, fino a quando non vedo la serie, cioè i commenti sono un po' a chiacchiera, mettiamola così. Sicuramente anche il personaggio di Caprera, lui è un attore comunque già noto, non guardare tanto... Magari in Star Trek no, però in generale aveva fatto la serie dei Moschettieri, in cui c'era anche Capaldi, insomma, aveva lavorato anche per la BBC, ha fatto anche dei prodotti anche abbastanza, diciamo, famosi.
Salvation.
Sì, anche, sì, tra l'altro sempre di Alex Kurtzman. Certo, sì. Isa Briones e Evan Evagora, diciamo, sono un po' i più emergenti, però magari poi diventano dei personaggi, diciamo, iconici e campano tutta la vita di Star Trek. Quindi...
Io penso che, da un certo punto di vista, un attore che entra in Star Trek lo spera. Cioè, se non campi poi di cinema e di TV, campi di convention. Quindi cominci a girarti tutte le convention e tutto sommato tiri avanti. Per altri, invece, è una maledizione. Essere inquadrati in un personaggio e poi non poterne più uscire. Paradossalmente Wesley Crusher, o meglio Will Wheaton, ricade in questa categoria. A un certo punto,
ma anche Leonard Nimoy,
sì, infatti, ha avuto Leonard Nimoy, ha avuto a un certo punto della sua carriera il momento della negazione in cui non voleva più essere identificato con Spock. C'è il libro Io non sono Spock, scritto da lui, e poi fa morire il suo personaggio, poi ci ripensa e via dicendo. Will Wheaton è andato in depressione, tuttora lo dichiara apertamente, in cura costante per riuscire a stare fuori dal personaggio, in un certo senso. E questi sono aspetti tragici, tristi. molto tristi, e anche per questo che non riesco ad avere un'opinione così tranciante nei confronti di Wil Wheaton, perché è stato segnato da questa cosa. E in Big Bang Theory è vero che recita, però alla fine recita ancora una volta una propagine di Wesley Crusher.
Sì, sì.
Cioè, rimane quello, non riesce a emergere, a staccarsi.
Beh, la sua carriera era partita anche abbastanza bene. Stand By Me era un signor film.
Sì.
I vari Stranger Things e roba varia si ispirano anche un po' a questi film con i ragazzini giovani che partono per questa avventura. Ora magari quello non ha uno stampo fantasy, però Stand By Me era veramente un signor film per me. Però Wesley Crusher, cioè, ti dico, io non giustifico il cyberbullismo, come lo vogliamo chiamare,
certo.
Però è chiaro che non è stato un gran bel personaggio, cioè, parliamone chiaro.
No.
Se torna da adulto e ci dà una versione completamente diversa, allora guarda, cambio totalmente opinione.
Beh, all'interno di Star Trek il suo personaggio è comunque il ragazzo prodigio, quindi non possono scostarsi troppo da questo, o te lo fanno diventare cattivo e allora combina chissà quali cavolate, però boh, non lo so, ne staremo a vedere. Guarda, nel frattempo vi propongo una cosa diversa dal solito. numero uno, che in realtà si chiama De Niro, giusto?
Siamo number one.
Number one è nel telefilm, in Picard, però credo che il cane si chiami De Niro, una cosa del genere. Non sono sicuro, perché dovrei controllare, però avevo letto questa cosa e avevo letto anche che Patrick Stewart si rammaricava che in realtà le scene con questo pitbull erano veramente poche.
Ah, fra l'altro, una notizia che c'è stata posta molto in pagina, soprattutto prima dell'arrivo del trailer, è se Star Trek Picard arriverà doppiato, diciamo. Max, c'è un ritorno. Sento un ritorno. Comunque, dicevo, se arriverà doppiato, diciamo, in contemporanea all'uscita della serie.
Amazon ha detto sì.
Amazon ha detto sì, tra l'altro tra i commenti, se tu glielo chiedi sotto il post del video, ti rispondono anche di sì, e poi l'ho anche confermato, l'ha confermato anche un bel paio di persone, quindi insomma ci farebbe una figuraccia. Però io non mi fido tantissimo, però continuo a dirtelo, dei contatti, perché... Se voi provate a scrivere ad Amazon, ti fanno sempre quella risposta un po' bimbo minchia, metto un po' così, che boh.
Beh, comunque sia, dovrebbe arrivare doppiato. Usiamo il condizionale, però. Allora, facciamo così, prendiamoci le nostre
responsabilità. Il doppiaggio comunque esiste, hanno uscito anche il trailer, quindi il doppiaggio che esiste, io l'ho anche ascoltato, Max adesso l'ha ascoltato con lui, perché adesso oggi... che arriverà doppiato lo stesso giorno, sembrerebbe di sì. Almeno da quello che si evince, sembrerebbe di sì.
Ma d'altronde, anche Alessandro Rossi in diretta con Alessio Cigliano, alla trasmissione online di Alessio Cigliano, non poteva parlarne perché era vincolato da segreti, accordi di...
Quando io ho chiamato Alessio Cigliano mi ha detto niente domande scomode, perché non vi possiamo rispondere. Però, evidentemente c'era un embargo, o c'è tuttora un embargo sul doppio. Ora non so se c'è ancora, adesso che hanno fatto trapelare il trailer in rete. Da quel che si leggeva anche tra i commenti, sembrava che ci fosse, diciamo, un embargo,
ma sì, ma più che altro hanno paura che questi doppiatori, o coloro che lavorano alla procedura del doppiaggio, tutta la filiera del doppiaggio, facciano trapelare elementi della trama. Ecco, è quello che non vogliono far trapelare. Poi che ci sia un doppiatore o un altro doppiatore, in fin dei conti, non è un chissà quale notizia che deve essere nascosta. Sì, Alessandro Rossi ha doppiato, praticamente l'ha ammesso senza ammetterlo, in diretta, ha doppiato nuovamente il Capitano Picard. Se ascoltate il mini teaser dei 10 secondi divulgato da Amazon, la voce è la sua, la sentite.
Sì.
Ecco, no, non sappiamo altro, però sappiamo che ci ha lavorato. Ha detto che riprendere i ruoli è una cosa impegnativa, cioè ha fatto tutta una serie di affermazioni particolari. Amazon sostiene che andrà doppiato in contemporanea, per cui noi ci fidiamo di quello che dice Amazon. Poi se Amazon ci ha detto una fregnaccia non possiamo farci niente,
certo.
Questo è quanto. A proposito, visto che ho qui la finestra davanti, tengo sott'occhio se escono notizie dall'anteprima, perché molto probabilmente saranno sotto embargo anche tutti i giornalisti che sono andati all'anteprima, certo, a Los Angeles, però magari gli permettono di scrivere, sai, le prime impressioni su Twitter, fantastico, la miglior serie mai fatta, cose di questo genere. E per cui sto vedendo, perché più o meno dovremmo essere alla fine di 45 minuti, un'ora e mezza, sì, dovremmo più o meno essere alla fine.
Però dovrebbe trasmettere due episodi, se non ricordo.
Due episodi, sì, i primi due. Allora, che peraltro hanno detto che saranno episodi da un'ora, però non è detto che sia effettivamente...
Magari sono 50 minuti.
Sì. È come gli short track da 15 minuti, che poi sono da 8, che poi sì, l'ultimo è da 6 e mezzo.
Sì, che poi sono da 8, ma se gli tagli i titoli di coda sono da 6. Quindi
guarda, esatto. Comunque stasera la anteprima mondiale al Chinese Theater, poi il 15 anteprima a Londra, il 16 gennaio anteprima a Roma, il 17 gennaio anteprima a Berlino, il 23 gennaio uscita americana, 24 uscita italiana e resto del mondo. E non sappiamo che tipo di embargo sarà posto, però comunque non appena l'embargo cade vi forniremo tutte le informazioni necessarie, tutte le impressioni e via dicendo. Alla peggio ce lo guardiamo tutti assieme su Amazon Prime Video appena lo caricano.
Vabbè, io sicuramente, Max, ma lo dico anche a voi spettatori, lo guarderò sia in lingua originale che doppiato. Prediligo quasi sempre la lingua originale, però il doppiaggio di TNG ce l'ho nel cuore, e risentire quella voce di Patrick Stewart con la voce di Alessandro Rossi, quindi lo riguarderò volentieri anche doppiato. Ho fatto anche la stessa cosa con Discovery.
È giustissimo. Fra l'altro, sentire Patrick Stewart recitare è bellissimo, anche perché è comprensibilissimo, una recitazione molto teatrale, eccetera. Su Cabrera ho qualche dubbio, su Michelardo ho qualche dubbio che la loro parlata sia pulita e sia di facile comprensione. Però
vabbè, loro sono un po', come dire, sudamericani. Se ricordo.
Sì, esattamente.
Ah, fra l'altro abbiamo scoperto anche uno dei nomi della nave di Cabrera.
Ah, sì, vai.
Sì, adesso lo vado a ricercare. La nave si chiamerà La Sirena.
Esatto.
Ma proprio La Sirena, non è che è stata una traduzione, credo sia messicano dire La Sirena, non italiano, l'avevi detto tu.
Sì, 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 dovrebbe essere messicano, ed è proprio La Sirena, non è The Mermaid, cioè La Sirenetta, no, è La Sirena, scritto così.
Però non è brutto, meno male non è USS La Sirena, perché guarda, se no facevo Maria e io esco. Si potrà dire che a me un nome non mi piace.
Certo.
A voi piace il nome La Sirena? Fatecelo sapere nei commenti.
Allora, nel frattempo che voi vi esprimete sul nome La Sirena, il peccato è non aver potuto ancora vedere bene l'astronave, perché non si è ancora capito. Di solito in tutte le serie di Star Trek l'astronave, o la base stellare nel caso di Space Nine, è un po' un personaggio, al pari dei personaggi.
Ah, però ti dicevo che io in una scorsa diretta dissi che il design dell'astronave mi ricordava un videogioco che si chiamava Il design dell'astronave di Elite Dangerous.
Sì.
Adesso ho scoperto che il videogioco, che è ambientato diciamo nello spazio, avrà più di una ventina, di una trentina di basi spaziali che hanno dedicato ai personaggi di Star Trek. Addirittura una si chiama McCoy, un'altra si chiama Spock. Quindi non pensa in quel caso possa arrivare l'accusa di plagio come quella roba del tardigrado.
Vabbè, staremo a vedere anche questo. Io direi che comunque non stanno ancora uscendo i vari commenti.
Davide Caldarelli, bisogna vederla e capire la sua storia prima di esprimerci anche sul nome della nave. Questo sicuramente, Davide. Ora ovviamente noi diamo un commento così a caldo, poi quando vedremo la serie magari diciamo la migliore astronave di sempre. La stessa Enterprise D, spostati.
Non so se avete notato che la poltrona del capitano Cabrera, ecco, diciamo di Cabrera di Rios, no? Ha il portatazza. Ha un portatazza dove metterci la tazza con la cannuccia.
Sì, però non è una nave federale, diciamolo.
No, subito, no, no.
Infatti anche il design non si chiama USS, quindi.
No. Adesso sì, guarda. Sì. Vado a cercare l'immagine del portatazza e ve la faccio vedere.
A Sofia la sirena la lascia perplessa.
È un po' a tutti lascia perplessi questa cosa.
Sirena e Destiny, roba fantasy più che fantascienza.
Vabbè, ci sono gli elfi.
Vabbè, elfi.
Sì, lo so, è un po' eccessivo definirli elfi, però questi Romulani, Elnor in particolare, direi che è molto molto elfico, eh.
Sulla sirena c'è sempre il red alert attivo, sì, che tra l'altro ho chiesto a una mia amica, che lei sa tantissima roba su Tolkien, se fosse stato un nome di qualche elfo magari anche in omaggio. Mi ha detto no, ci starebbe come nome per un elfo, ma non, Tolkien non ha mai scritto di un elfo che si chiama Eldar.
Va bene,
se allora. Davide Piscina dice penso sia un mercantile.
Sì, beh, guarda, il personaggio interpretato da Cabrera è stato definito un po' una Han Solo di Star Trek, per cui alla fine dei conti sarà una cosa del genere. Nel frattempo vediamo se riesco a mostrarvi. Allora, innanzitutto così, ok, arriviamo con l'immagine del portatazza che è fondamentale, eccolo qui.
Aspetta, l'allargo.
Adesso ve lo faccio vedere anche nel dettaglio, guarda, eccolo qua. Porta tazza su poltrona di comando. Per cui, il capitano... Io mi ricordo un episodio, adesso non mi ricordo esattamente quale, in cui Trip, di Enterprise, in cui Trip chiedeva al capitano Archer se voleva anche il portatazza sulla poltrona di comando.
Quando gli costruiva la poltrona, no, gli costruiva, gliela risistemava.
Gliela risistemava, sì, esatto. Sì, sì. E lui dice: no, assolutamente. Però invece adesso, alle soglie del 25° secolo, abbiamo il portatazza.
Però l'astronave, quella che si vede nel fumetto Countdown, non mi dispiace assolutamente. La USS Verity
classe Odyssey,
sì.
La stessa classe dell'Enterprise F proposta nel videogioco Star Trek Online. Adesso te lo devo andare a cercare.
Se la trovo, no, come allora, sicuramente è traumatico vedere Picard che non comanda una nave, diciamo, che si chiama Enterprise, però non, onestamente non mi dispiaceva.
Sì, continuo, vai avanti perché intanto io
allora, tanto Riccardo Frasca dice a me pare un po' da cenere sul portatazzo.
Beh, oddio, potrebbe anche essere quello, eh? Che...
vedremo. Comunque siamo arrivati a un'ora e un quarto di live, direi che siamo in fase di chiusura. Vi annuncio già adesso che giovedì, giusto Max?
Giovedì
faremo una nuova diretta in cui tratteremo, diciamo, tutto quello che serve per capire Star Trek Picard, ovvero i tre fumetti di Countdown, il terzo da uscire il 15, quindi domani. Okay.
Sì, domani esattamente.
Sì. E poi c'è l'episodio dello Short Treks Children of Mars. Ovviamente noi ne parleremo, quando faremo spoiler avvertiremo, quindi
tutta la puntata.
No, vabbè, quando faremo spoiler comunque ve lo diremo, diciamo che so che purtroppo molte persone online diciamo non sono riuscite a recuperare né questi fumetti né questo short tracks, un po' per la distribuzione italiana, un po' perché questo fumetto non viene diciamo tradotto, e quindi restiamo un po' in questo limbo per alcuni, e quindi in questa diretta diciamo che cercheremo un po' di darvi tutte le massime spiegabili e prepararvi al meglio, diciamo, facciamo una lezione di preludio a Star Trek Picard.
Esatto, va bene, faremo così.
Quindi, tra l'altro, visto che abbiamo parlato di fumetti, ci sono anche delle novità, giusto Max, sui fumetti di Star Trek Discovery, però.
Ah sì, beh, la serie su The Light of Kellis, la serie prequel su T'Kuvma, quindi è il prequel della prima stagione di Star Trek Discovery, è finalmente disponibile presso l'editore Italy Comics, nelle fumetterie e poi credo già anche sul negozio online dello stesso editore.
Invece mi sa che mi tocca smentirti, no. Perché purtroppo vi dico che è tipo introvabile. Se voi l'ho provato a cercare online, per il momento non, cioè lo trovate la scheda ma non lo potete ordinare.
Ah, ok.
Se voi andate nei vostri negozi, nei vostri fumetti di fiducia, lo potete ordinare, però, perché io l'ho ordinato, però vi dico che non c'è ancora una data di uscita. Sappiamo che uscirà quest'anno, ma non c'è ancora una data di uscita. Il fumetto, come ha detto Max, è un prequel a Star Trek Discovery. Diciamo, vediamo come realmente verrà anche avviata questa guerra tra umani e Klingon. Perché nella serie noi vediamo una parte, ma dietro ce n'è anche un'altra. Non vi spoileriamo nulla, magari se lo volete leggere proprio adesso che quest'anno arriverà in italiano, magari molti di voi avranno l'occasione di leggerlo. Se non ricordo male, i prezzi sono €16,90 per una versione, diciamo, fumetto, poi fatta a fumetto, e poi c'è una versione che costa sui €20 che si chiama versione libreria, quindi penso sia fatta in un materiale più solido.
Magari avrà una copertina sì, semirigida, ma è una raccolta di tutta la serie, non è un solo fumetto da 25 pagine.
No, dovrebbero essere tutti e tre. Ah, okay, sì, certo. Ah, è perché cavolo, non giustifica i €20 i 16,90.
Va bene, allora io direi che siamo giunti al momento dei saluti. Lascio a te la palla.
Vi saluto, spero che questo stile un po' a metà tra una news e un Q&A vi piaccia, con i commenti che mettiamo a risalto e tutto quanto. Abbiamo cambiato anche software per fare le dirette, ovviamente abbiamo perso qualcosina, però ne abbiamo raggiunte altre, quindi diciamo almeno noi siamo soddisfatti. Spero che voi abbiate gradito questa puntata. Giovedì torneremo con un'altra trasmissione e quindi io vi saluto. Max, vuoi aggiungere qualcosa?
Vi auguro lunga vita e prosperità e vi do appuntamento a giovedì con tante nuove notizie su Star Trek Picard.
Ciao a tutti!
Fantascientificast e Talking Trek sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientificast e Talking Trek non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Thank you.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.